9-8 minuti, siamo ancora in diretta Facebook sulle nostre frequenze. Chiamateci allo 055-739-9933 oppure scriveteci al 366-6260-155 su WhatsApp, perché il libro di quest'oggi merita di essere discusso. Michele Rossi, buongiorno a te e bentrovato.
Buongiorno a tutti.
Lottare per scelta, c'era una volta la resistenza. 300 pagine, una bibliografia densissima. Come si fa a padroneggiare una materia del genere? Come si fa a scrivere di una materia del genere anche attraverso una strada che ti è congeniale, che è quella letteraria naturalmente, oltre che storica, dopo Fenoglio, Calvino, Meneghello, oppure Mazzantini, Giorgio Soavi, oppure Renzo De Felice, Claudio Pavone, Piero Scoppola, oppure Gianni Oliva, Ernesto Calella, lo potrei finire domani mattina. Poi arriva il tuo libro. Una scelta pericolosissima, coraggiosissima.
Sì, il libro fondamentalmente nasce dalla mia riflessione con i miei studi che sto conducendo ormai da 10 anni sul concetto di identità italiana, cioè chi siamo noi italiani. Gli italiani ci hanno formato degli eventi storici, fra cui uno ovviamente è la guerra civile che si è avuta in Italia dal 43 al 45, che, di cui ancora oggi appunto dispensa veleni ancora oggi, per cui è un argomento attualissimo e che ci ha formati profondamente. Cioè, di parlare di fascismo oggi sappiamo che cosa significa, è non solamente un movimento politico, un momento storico fondamentale della nostra storia, ma significa anche capire le ragioni della nostra storia repubblicana.
Ma non è che l'identità italiana risiede proprio in questa spaccatura a metà comunisti e metà democristiani, metà berlusconiani, metà ferocemente anti-berlusconiani, metà per Salvini, metà per non so cosa, mi verrebbe da dire in questo momento, però diciamo anti-Salvini. Questa è una riflessione amarissima.
Sì, nel mio libro soprattutto parto da un punto che è fondamentale per capire la storia attuale, che durante il ventennio fascista gli italiani sono stati fascisti, profondamente fascisti, la maggior parte degli italiani, dicono ovviamente. E accadde qualcosa in Italia nel biennio, nel 43-45, che ha fatto maturare in una parte, in una minoranza, sicuramente una minoranza degli italiani, nuovi ideali, nuovi valori, da cui è nata la nostra storia repubblicana. Ma c'è stata una parte degli italiani profondamente convinte, ecco, del fascismo, e quella parte tuttora, ecco, è convinta anche di questa storia dell'Italia, ecco, di quello che è avvenuto, ecco, durante il ventennio fascista.
Usi tuttora, non casualmente, perché si parte all'8 settembre del 43, ma è l'unico libro che arriva al 25 aprile del 2019 praticamente.
Sì, ricostruisco appunto in un capitolo che ho intitolato La resistenza pubblica. Ricostruisco proprio le varie interpretazioni che sono avute, ecco, del movimento resistenziale dal 45, dal dopoguerra ad oggi, e arrivo appunto al cosiddetto derby rossi e neri,
il derby
ricostruendo, ecco, le nostre vicissitudini, le varie interpretazioni. Sta il fatto che si tratta, appunto, come cerco di ricostruire nel mio libro, soprattutto soffermandomi sulla parte letteraria, perché nasce da una mia profonda convinzione questo, che la letteratura sia proprio uno specchio degli stati d'animo degli italiani, della nostra costellazione, ecco, umana, le varie interpretazioni anche dei comportamenti umani. Ecco, e come non si fa a non usare la letteratura come principale fonte storica per cui interpretare, ecco, gli
eventi. Questo ti dicevo, ti è assolutamente congeniale come approccio e punto di vista. Qual è l'originalità di questo libro?
Fondamentalmente ho compiuto un'operazione che pochi avevano fatto, se non termini molto minori, vale a dire ho messo sulla stessa bilancia, ecco, i partigiani con i repubblichini, dico da punto di vista letterario, perché anche i repubblichini, i saloini, hanno prodotto una grandissima letteratura che significa romanzi, significa memorialistica, diaristica, e ci sono delle opere che sono straordinarie, che andrebbero davvero lette per capire quello che è successo in Italia nel 43-45.
Ma cose pubblicate anche da Einaudi, no? Roba sì, clandestina, di reduci e nostalgici.
Assolutamente sì. Ad esempio, un bellissimo romanzo che consiglio davvero la lettura a tutti è Tiro al piccione di Rimanelli. Un romanzo, ad esempio, per dire due cose velocemente, che piacque a Pavese, questo romanzo. Fu pubblicato poi non da Einaudi, perché purtroppo morì, fu pubblicato appunto negli anni 50, e fu pubblicato poi da Mondadori. Ma un romanzo perché affronta la resistenza davvero da chi l'aveva combattuta davvero e sapeva perché un repubblichino sposò, aderì alla Repubblica Sociale Italiana e non lottò dalla parte dei partigiani. Ecco, il mio scopo del libro era proprio questo: raccontare la resistenza non solamente, diciamo, laicamente, ecco, se mi permettete, cioè non partendo dai grandi romanzi celebrativi della resistenza, ma parlare proprio metterla a nudo la resistenza, davvero cosa ha spinto dei giovanissimi da 15 a 17 anni a aderire alla Repubblica Sociale Italiana e chi invece perché abbracciò persone che, allora, pensiamo che molti giovani arrivarono all'appuntamento della storia senza davvero conoscere avere grandi ideali, cioè, perché ovviamente durante il ventennio fascista i grandi partiti erano stati disciolti, non esistevano più se non qualche frangia clandestina del Partito Comunista. Invece, ecco, molti italiani cominciarono a capire. La resistenza fu un momento davvero per scoprire nuovi valori, ecco, per fare un esame di coscienza. È quello che è mancato in italiani, questo appunto per arrivare alla tua domanda attuale. È mancato proprio davvero un esame di coscienza. Cosa è stato davvero il fascismo in Italia? Se è stato davvero, come diceva Gobetti, appunto, l'autobiografia della nazione, o è stata una parentesi, come diceva Croce? Ecco, da lì si deve davvero ripartire per capire i tempi attuali.
Che conseguenze ha questa comparazione laica, sceve anche dalla retorica celebrativa della resistenza? Che conseguenze ha avuto mettere insieme la memorialistica, la pubblicistica dei partigiani e dei repubblichini?
Cioè, nel senso che di guerra civile in Italia, per rispondere in modo diverso, però risponderò alla tua domanda.
Sì, sì, certo.
E la guerra civile in Italia è qualcosa che, come sappiamo, ecco, fu negata da una parte degli italiani, ecco, soprattutto, ecco, da vincitori. Parlare invece, ecco, di come ho fatto nel mio libro, ecco, di guerra civile, apertamente guerra civile, ormai è assodato che si è trattato di una guerra civile, soprattutto dagli anni 90, da un grandissimo libro di Claudio Pavone.
Pavone fece scalpore, però l'uso di quella delle parole guerra civile fece molto discutere all'epoca,
perché parlare di guerra civile significava tante cose, fra cui, ecco, mettere sullo stesso piano arrivava appunto a rispondere, mettere sullo stesso piano, ecco, i repubblichini e partigiani, cosa che così ovviamente non è stata. Ecco, questo bisogna partire da principi. Così nel mio libro ripercorro anche grandi libri grandi e meno grandi, come ad esempio libri scritti da giornalisti italiani, da Cazzullo, da Gian Paolo Panza. Mi soffermo tantissime pagine sui libri di Panza per cercare appunto di capire davvero c'è stato davvero, che cosa hanno fatto i partigiani in Italia per trasformare realmente l'Italia e cosa hanno fatto anche di non bello, diciamo così, con i partigiani. Ma di fatto dalla resistenza è nata la Repubblica di cui viviamo. Cioè, difficile, ecco, una cosa su cui mi soffermo molto sul libro è sul concetto di memoria. Ecco, esiste, si può parlare certamente in Italia di una memoria condivisa, o si può parlare di una memoria invece collettiva. Ecco, io sostengo ovviamente che si può parlare di una memoria collettiva, cioè una memoria che la guerra civile ci lega agli italiani, ci lega o ci divide. E c'è invece una memoria, invece parlare di memoria condivisa è un'aberrazione, perché non si può parlare di memoria condivisa, ma qualcosa che invece ci divide ma ci unisce allo stesso tempo.
Se potessimo parlare di memoria condivisa saremmo un altro paese.
Saremmo un altro paese sicuramente. Ad esempio un altro episodio, che Enrico De Nicola nel 46 all'Assemblea Costituente parlò proprio di questo, era capo provvisorio appunto dello nuovo Stato, invitava proprio, un esempio, faccio un esempio nel libro, invitava a marciare divisi per combattere uniti, cioè nel senso, perché in effetti non poteva essere che così, per nascere davvero una nuova storia dopo il ventennio fascista.
Questo è attualissimo, perché evidentemente noi siamo fermi ancora a quel punto lì, lo vediamo in questi giorni, e il tuo libro tesse una trama con questi giorni, con questi mesi, con questi anni drammatici, dove la politica insegna ai giovani ad essere cattivi in qualche modo. È sbagliato, come dire, ritrovare dei richiami antichi? Certi paragoni sono sempre eccessivi, evidentemente la storia non si ripete mai nelle stesse forme, però ci sono delle analogie che fanno impressione: la crisi economica, la voglia di un uomo forte che risolva le questioni in maniera rapida, senza troppe burocrazie, eccetera eccetera, la ricerca del capo espiatorio. Il meccanismo a cui assistiamo oggi è identico a quello che portò al fascismo in Italia.
A questa tua domanda rispondo nel libro citando dei libri attuali, ad esempio uno è Gentile, che ha scritto appunto Che cos'è chi è fascista, in cui appunto dà questa risposta, in cui sostiene Gentile ad esempio che il fascismo attuale non ha nulla a che vedere col fascismo storico, e così lo è sicuramente, però ci sono degli elementi che c'è un neofascismo di ritorno, in cui esistono tanti, per capire questo, esistono tanti libri adesso in libreria, chiunque vuole documentarsi. Ad esempio, per fare un esempio, Cristian Raimo ha scritto Io sono fascista, ho 16 anni e sono fascista, sì. Pubblicato da PM nel 2018, non so se ne avete mai parlato qua, in cui lui entra nelle scuole italiane, per cui si sta parlando dei ragazzi giovanissimi, anche 14 anni, 15 anni, in cui cerca di capire che cos'ha davvero questi ragazzi, muove questi ragazzi a ritornare a un'ideologia appunto fascista. Fascista però in un senso lato, ecco, non è più ovviamente il fascismo storico, il fascismo appunto, o vale a dire antidemocratico, quando si parla di fascismo si parla di questo, significa di una... il fascismo voleva spazzare via la civiltà liberale, voleva abbattere la sovranità popolare, ecco. Qualcosa di diverso, ma qualcosa di allarmante sta succedendo in Italia, questo è innegabile. Poi si può discutere, ecco, di tante cose, ma su questo movimento che è nato nelle giovani si coglie tutti i giorni, ecco, quando anche andando al bar o girando per strada.
Giorgio Gaber diceva: io non ho paura di Berlusconi in sé, ho paura di Berlusconi in me. Potremmo dire la stessa cosa del fascismo. Il fascismo probabilmente è un germe che alberga in ognuno di noi, la voglia a un certo punto di scavalcare le procedure. Tutti questi settimane, questi mesi, stiamo pensando che il suffragio universale vada rivisto, probabilmente. Sì. Non so se sei d'accordo.
Assolutamente sì.
Per cui probabilmente è una cosa che nasce quando pensiamo così di risolvere come scorciatoia i nostri problemi, no? Se all'anagrafe mi è capitato qualche giorno fa fare una coda e una donna è andata via scocciata perché non aveva portato lei i documenti giusti illustrati da un tabellone enorme, e lei aveva sbagliato, è andata via perché aveva fatto inutilmente la coda e ha detto: ci vorrebbe una dittatura. È un modo per risolvere una rabbia, per risolvere, come dire, un'illusione in qualche modo, no?
Assolutamente sì. C'è un bel libro anche su questo caso, perché il mio libro, come dicevi te, raccoglie una bibliografia che è sterminata, ma soprattutto mi soffermo sugli ultimi libri, che sono interessantissimi, tipo quello della Murgia, Istruzione di diventare fascisti, che proprio questa risposta qua dice appunto che la democrazia qualcosa che non ha funzionato della democrazia, e proprio purtroppo diciamo, non è che non ha funzionato la democrazia, è provocatorio la Murgia, va letto il libro, lo dico in poche parole, ma però qualcosa di questo senso dell'uomo forte al comando che deve risolvere i problemi di tutti, è qualcosa appunto che un retaggio c'è in Italia. In Italia poi si pensi che la Repubblica è nata solamente nel 48, si sta parlando di una Repubblica che è giovane.
Non è
che si sta parlando di una grande esperienza democratica.
Però il grande errore è stato quello di non raccontarla adeguatamente, questa democrazia, di non formare le generazioni alla democrazia, di non spiegare quanto la democrazia possa essere fragile, quali sono e perché ci sono dei costi della democrazia, delle procedure, dei funzionamenti, anche delle lungaggini alle volte, perché questa è infinitamente migliore di un regime che fondamentalmente magari ti fa fare meno coda all'anagrafe, però ti toglie la libertà, oppure ti fa fare più coda all'anagrafe, ma non si può fiatare. I treni partivano in orario, Troisi diceva lo facevano capotreno, e i treni partivano in ritardo, ma non si poteva dire, allora bisognava dire che partivano in orario. Noi non l'abbiamo fatta amare questa democrazia.
Assolutamente sì, ma anche la stessa resistenza non è stata fatta amare. Io nel libro cito una, posso leggere proprio una piccola citazione, brevissima proprio, una lettera che Ernesto Rossi, che qua a Firenze appunto tutti conosciamo, grande intellettuale antifascista, 14 anni nel carcere, scrive ad esempio 4 righe per far vedere, una lettera a Salvemini nel 55, e diceva Ernesto Rossi: a dirti la verità, io ho terribilmente su coglioni tutte le commemorazioni, ed in particolare in modo quelle combattentistiche, garibaldini, reduci, partigiani eccetera. Inoltre non ho mai preso sul serio l'epopea dei partigiani, quale risulta dalle orazioni di Calamandrei e degli altri storici della resistenza. Si tratta, secondo me, di un bluff sul tipo della marcia su Roma. Per dirvi, ecco, che io...
Ernesto Rossi,
questo si sta parlando. Perché significa che affrontare il discorso sulla resistenza d'oggi significa sfrondarlo dalla una letteratura che è celebrativa, e significa andare al nudo, vedere davvero i sentimenti, gli stati d'animo dei giovani in Italia nel biennio 43-45, e cosa spinse questi giovani davvero a farsi un esame di coscienza e a lottare per dare a tutti l'Italia attuale, appunto l'Italia repubblicana.
E questo è il lavoro strepitoso che hai fatto in questo libro, che si chiama Lottare per scelta, c'è una volta la resistenza, e che per questo costituisce una sorta di unicum nel panorama di libri di questo genere. Michele Rossi, grazie per essere stato con noi, per esserci venuto a trovare e per averci parlato del tuo ultimo libro.
Grazie a tutti voi.
Stai ascoltando Controradio. Scopri Controradio Cross Media su www.controradio.com.
Che meraviglia.